Hop. Bentornati e bentornate su Interviste Autori. Sono Tommaso Vitale, sono un sociologo, sono ricercatore al Centre d'études européennes et de politique comparée e insegno a Sciences Po a Parigi. Oggi sono online con un mio collega, sempre di Sciences Po, sempre del Centre d'études européennes, Bruno Cousin, che ha recentemente pubblicato per un editore di grande prestigio francese, La Découverte, un libro collettaneo sulla comparazione internazionale in sociologia urbana. Il titolo in francese è D'une ville à l'autre, la comparaison internationale en sociologie urbaine. Da una città all'altra, la comparazione internazionale in sociologia urbana. Bruno Cousin ha curato questo libro insieme a Jean-Yves Autier, a Vincent Bajoni, a Yankel Fijalkov e a Lydie Launay, che sono quattro altri sociologi urbani molto importanti, molto riconosciuti nel panorama internazionale. È un libro bellissimo, recente, è uscito circa 6 mesi fa, è un libro molto atteso dalla comunità scientifica, non solo in sociologia, ma più in generale negli studi urbani. Si tratta di un libro importante, che sancisce il ritorno di un protagonismo teorico e metodologico della sociologia urbana comparativa. Dopo tanti anni in cui la critica della cosiddetta nuova sociologia urbana, ma anche lo sviluppo degli studi monografici, il primato assunto da altre discipline nello studio della città, la geografia, l'antropologia, l'economia regionale, tutto questo avevano portato a relativizzare negli insegnamenti, ma anche nella ricerca, il peso della comparazione internazionale. Il libro è anche frutto dell'attenzione che gli approcci cosiddetti postcoloniali hanno dato al cosiddetto comparative urbanism. Urbanism nel senso di stile di vita, di modo di vivere, da non confondere con l'urbanistica. C'è stato un dibattito virulento, un'attenzione forte sulla comparazione che ha infuocato gli studi sulle città, soprattutto in geografia. E ci sono stati scontri, colpi di epistemologie inconciliabili. E il libro che Bruno e i suoi colleghi hanno curato rappresenta veramente il ritorno della sociologia, più empirica, più attenta ai dettagli, più attenta alle difficoltà dei metodi comparativi. È un libro corposo, 13 capitoli più una introduzione, è stato curato da 5 colleghi francesi, ma vede una presenza di autori di diversi paesi. Io ne parlo anche con un po' di titubanza perché insieme con Simone Tosi dell'Università di Milano Bicocca sono uno degli autori di un capitolo. Non vi dico niente su questo. Però vorrei cogliere l'occasione di questo dialogo con Bruno Cousin, che ringrazio molto, per discutere come è nato un libro così importante, come è nato un libro così ambizioso. Prima di iniziare le domande sul suo testo, Bruno, ti chiedo di presentarti alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, soprattutto perché ci sono molti ascoltatori che non frequentano abitualmente l'ambito accademico. Per cui dici, cosa ti ha portato a curare questo libro? Da dove nasce? Come siete riusciti a lavorare insieme in cinque per arrivare a questo risultato così importante?
Allora, grazie innanzitutto, grazie a Interviste Autori per questa opportunità di presentare il volume. Grazie a te, Tommaso, per questa intervista. Allora, da dove nasce? Beh, diciamo che forse innanzitutto, forse è utile dire che io stesso sono cresciuto personalmente e accademicamente fra la Francia, l'Italia, la Svizzera e più recentemente gli Stati Uniti e il Regno Unito. E ho scritto una tesi di dottorato, dunque in sociologia urbana, su Parigi e Milano e lavoro oggi in un centro di ricerca in cui l'approccio comparativo è al cuore di numerosi nostri progetti. E dunque, in un certo senso, ho avuto da giovane e poi più tardi professionalmente la fortuna di essere, diciamo, come dire, socializzato, in un certo senso anche costretto, come molte persone che si spostano fra diversi paesi, a questo esercizio della comparazione. E a livello sociologico ho avuto molto presto la fortuna di essere dunque socializzato nel cuore dell'RC21, nell'RC21 che, come forse certi sanno, è il ramo dell'Associazione Internazionale di Sociologia che si occupa di città e territori, in cui appunto ho avuto questa occasione che ho sempre, fra l'altro, di incontrare colleghi da tutto il mondo che lavorano su città, appunto, che vengono da contesti molto diversi e che è proprio un luogo e un gruppo di persone che hanno promosso e continuano, hanno promosso la comparazione in modo molto attivo. E ovviamente venendo da questa formazione, negli ultimi anni, diciamo circa 5-6 anni fa, c'era in Francia, diciamo, un contesto in cui altri colleghi si contrapponevano, diciamo, all'approccio comparatista. C'era questo sviluppo di una certa critica verso il comparatismo, con questa idea, diciamo, con un'idea soggiacente che chi faceva comparazione non poteva, tentando di paragonare diverse realtà, non poteva studiarne nessuna in modo approfondito. Dunque c'era da un lato questa forma di critica, da un altro lato c'era il fatto che in pratica però sempre più studenti e dottorandi erano interessati alla comparazione internazionale e perlomeno in sociologia urbana mancava, diciamo, un volume che raccogliesse delle riflessioni epistemologiche, dei consigli metodologici e degli esempi di casi studio che fossero comparativi. E dunque il libro è un po' nato così. È nato col fatto che a un momento, con i miei altri colleghi che erano come me tutti membri del comitato esecutivo del network di sociologi urbani francesi, dell'Associazione Francese di Sociologia, abbiamo deciso che era utile, diciamo, tentare di organizzare una grande conferenza che fosse un momento forte di discussione fra i sociologi francesi e che sono poi diventate le biennali della sociologia urbana francese, e nello stesso tempo era un modo di ritrovarci fra di noi, ma nello stesso tempo anche di tentare di aprire la sociologia francese verso un dialogo un po' più internazionale, decidendo appunto di dedicare questa prima biennale alla questione della comparazione internazionale. E da questo, diciamo, dagli atti, in un certo senso, atti che poi sono stati, diciamo, molto rilavorati, dai lavori che erano stati presentati nel contesto di questa biennale che si era tenuta a Lille nel 2014, 4-5 anni dopo è uscito questo volume, appunto, che tenta di fare una sintesi delle diverse riflessioni e approcci che i colleghi francesi hanno sviluppato sulla questione della comparazione.
Grazie. Trattengo, fra le tante cose che hai detto, questa idea cruciale di un lavoro veramente collettivo, fatto anche in termini associativi e che ha preso diversi anni. Ma al di là, diciamo, dell'ambizione del libro, a me è piaciuto molto quello che avete scritto nell'introduzione. L'introduzione che fate non è un piccolo lavoretto così, giusto per creare qualche legame fra un capitolo e l'altro. È un'introduzione importante e insistete molto sul concetto, tra l'altro a noi caro, di strutture sociospaziali. Eppure, se devo guardare un po' gli studi urbani in Europa, a volte mi sembrano un po' disattenti, paradossalmente, alle strutture sociospaziali di città e metropoli. Come se adesso gli studi urbani, la sociologia urbana, volesse concentrarsi su quanto avviene in alcuni luoghi all'interno delle città, sviluppando lo studio dei parchi, delle stazioni, di singoli luoghi funzionali. Perché avete voluto tornare alla città, alla comparazione fra città come luogo della sociologia e non a quanto avviene dentro la città? Perché riprendere la città?
È una domanda ovviamente che ha al cuore in realtà di che cos'è la sociologia urbana. Cioè, ovviamente, come tu l'hai ben puntato, si può parlare di sociologia urbana come, diciamo, studio della città, luogo e come contesto di interazioni o di diversi, diciamo, modi sociali. Il paradosso, ovviamente, però, è che in un mondo che si sta sempre pluralizzando, sempre più attività, una stragrande maggioranza delle attività di tutti i tipi succedono ormai in città, per cui alla fine si potrebbe arrivare al paradosso che quasi tutta la sociologia è sociologia urbana, se si interessa semplicemente alla città come luogo e come contesto di interazioni. Dunque, in un senso ovviamente un po' meno generico e un po' meno largo, si può pensare alla sociologia urbana anche come, diciamo, quel ramo della sociologia che si interessa più specificatamente alla questione della produzione materiale e culturale della città, che ovviamente risulta da dinamiche istituzionali e interindividuali. Queste dinamiche producono un mosaico urbano fatto anche, diciamo, di disuguaglianze, e un mosaico che esso stesso causa nuove disuguaglianze, rinforza forme, diciamo, di disuguaglianze. E dunque qui l'idea ovviamente è che in più di essere, diciamo, in più della città come, come spazio pubblico, in più della città come insieme, diciamo, appunto di luoghi di incontro, in più della città come luogo di sociabilità urbana e di, diciamo, regole e forme di urbanità che regolano queste interazioni in un certo modo, c'è anche la città che è quella, diciamo, delle disuguaglianze politiche, economiche, che poi è la città che, diciamo, era studiata dai fondatori della sociologia urbana, che è la città delle disuguaglianze, che è la città in cui abbiamo, diciamo, diversi processi economici, politici, interindividuali che producono o rinforzano queste disuguaglianze. E dunque, ovviamente, l'attenzione a istituzioni e strutture è inevitabile, non possiamo, diciamo, rimanere semplicemente alla questione delle dinamiche di interazioni interindividuali. In termini di dialogo, poi, con quello che si fa, diciamo, adesso, era anche un modo un pochettino di prendere, in un certo senso, anche il contropiede di una certa geografia critica, che ovviamente si interessa a questa geografia critica ai processi e alle dinamiche che producono, rinforzano disuguaglianze. Però, diciamo, tende spesso, diciamo, a descriverli senza ricondurli ad attori sociali precisi. Mentre noi, ovviamente, essendo sociologi, non vogliamo parlare, diciamo, in generale del mercato, in generale di neoliberismo. Quello che ci interessa è anche di capire come queste, diciamo, queste forme, queste ideologie, queste istituzioni sono in parte, diciamo, riconducibili ad attori sociali. Dunque, se vuoi, in un certo senso, parlare di strutture è anche un modo di tentare di fare il legame fra il macro e il micro, che poi alla fine è sempre, diciamo, la problematica, una delle problematiche generali della sociologia. Dunque, di non restare semplicemente nelle microdinamiche locali e nello stesso tempo anche di non soddisfarsi di macro spiegazioni che non connettono mai entità larghe con individui.
Hai proprio ragione. Tra l'altro, diciamo, mi viene in mente che noi stiamo registrando questo podcast in questo momento in cui siamo tutti colpiti, stanchi, stremati dalla pandemia mondiale del coronavirus. E Milano, con la sua regione metropolitana, Bruxelles, Parigi, Madrid, Londra, New York, stanno pagando un costo umano immenso, molto più che l'Italia, il Belgio, la Francia, il Regno Unito, gli Stati Uniti. a comparazione fra città e territori, eppure non sembra molto presente nel discorso pubblico, che sembra assai più propenso a confrontare gli stati. Anche i numeri che vediamo sono soprattutto numeri di paesi, nazionali, stati-nazione, più che di territori sociologicamente coerenti. Eppure i livelli di concentrazione della pandemia sono completamente diversi. Allora, che cosa il vostro libro ci dice sull'attualità in cui viviamo? Tu pensi che la comparazione fra città ci aiuti oggi ad affrontare anche le grandi questioni di salute e di gestione della pandemia? O è solo un vezzo intellettuale per capire cose più classiche, diciamo, di produzione dello spazio urbano e di diseguaglianze nell'accesso alla rendita fondiaria?
Allora, guarda, ovviamente questo è... Sì, ovviamente è una cosa a cui da un po' di settimane penso come tutti. Diciamo, non andrei fino a dire che il nostro libro può, diciamo, aiutare a riflettere su queste cose. Ci sono senz'altro letture che sarebbero, diciamo, più utili, che dovrebbero essere la priorità per chi volesse, diciamo, familiarizzarsi con questo. Una delle cose, ovviamente, però, che può essere sottolineata è che, anche se non è il caso, ovviamente, di tutti i capitoli, essendo molti capitoli comunque dedicati alla comparazione fra grandi città dell'Europa occidentale e degli Stati Uniti, queste grandi città si trovano a essere fra quelle che sono state colpite più duramente dalla pandemia della Covid-19. Per cui, sì, ovviamente, diciamo, diamo esempi di comparazione e sono riflessioni sulla comparazione fra metropoli che sono le stesse che probabilmente dovrebbero essere comparate oggi per tentare di vedere quali forme di benchmarking, quali forme, diciamo, di lezioni si possono trarre dal caso di New York, dal caso di Milano, dal caso di Parigi. Diciamo, io ora come ora, il 12 maggio 2020, in una situazione in cui stiamo, diciamo, uscendo almeno parzialmente, almeno per ora, da una situazione di lockdown generale in molte aree, in molti paesi, dunque in molte aree metropolitane, ho comunque l'impressione che stia emergendo in modo quasi ineluttabile il fatto che saremmo, diciamo, costretti a fare paragoni fra città. Per cui, perché se vuoi, guarda quello che sta succedendo ora in Francia e negli Stati Uniti. Cioè, appare ogni giorno più chiaramente che in realtà New York e Parigi sono più simili fra di loro in termini dei problemi a cui sono confrontate che con una maggioranza di altre zone dei loro paesi rispettivi. Cioè, nei due casi c'è comunque il fatto che il tasso di contagio è molto più elevato, e soprattutto che il problema è un problema di capienza dei sistemi di trasporti pubblici, è il modo di come far ripartire l'economia locale senza poter... riattivare completamente il funzionamento del sistema di trasporto e anche le disuguaglianze stesse. Cioè, le disuguaglianze sono disuguaglianze fra una classe del terziario, cioè classi superiori del terziario avanzato che praticamente stanno tutte lavorando a casa e che non sono tornate a lavorare con la fine del lockdown e che probabilmente non lo faranno, e altri gruppi che invece sono costretti a prendere i trasporti pubblici perché sono classi popolari e sono classi popolari spesso di servizio che non possono lavorare a casa e che si stanno ancora adesso, innanzitutto già non restavano a casa durante il lockdown, però adesso lo possono fare ancora meno, e che vivono spesso in... piccoli appartamenti, perché queste sono grandi città in cui i prezzi immobiliari sono molto alti, e dunque in cui appunto i problemi legati al fatto di essere di poter uscire o di uscire poco, al fatto di dover andare a lavorare, al fatto di dover prendere i trasporti, alle conseguenze del fatto di non poter mandare i figli a scuola, insomma, ci sono le similarità sono molto forti, per cui sì, senz'altro, e fra l'altro in realtà un certo numero di attori politici, come ben sai, lo stanno già facendo, nel senso che ci sono coordinazioni fra sindaci e cose di questo tipo che stanno tentando di scambiarsi idee.
Sì. Senti Bruno, volevo cambiare un attimo il livello del discorso, anche se poi di fatto le cose sono legate. Tu, diciamo, oltre a essere un ricercatore, sei un insegnante, hai insegnato a tutti i gradi, a studenti, diciamo, di formazione iniziale, a studenti nelle lauree magistrali, studenti più orientati verso la ricerca o più verso la professione. Nel passato hai insegnato ad Harvard, hai insegnato alla Bicocca, hai insegnato a Sciences Po, hai insegnato all'Università di Lille, hai coordinato e diretto un master legato alla sociologia urbana, hai una grande esperienza. Quando hai concepito questo libro con i tuoi colleghi, lo hai pensato solo come, come ce l'hai presentato, quindi diciamo rivolto alla ricerca, guardando all'interesse dei più giovani per la ricerca comparativa, il dibattito in Francia e all'estero, o lo hai pensato anche con un po' di finalità didattiche? Insomma, al di là del libro, tu pensi che la comparazione dovrebbe entrare più profondamente a fare parte delle competenze di base di un sociologo urbano e forse anche di altri, diciamo, professionisti dell'urbano? Ritieni che il libro si presti bene a degli studenti che vogliono scoprire le potenzialità dei metodi comparativi in sociologia urbana? O invece è solo uno strumento molto avanzato per ricercatori interno alle discussioni metodologiche, gnoseologiche e epistemologiche?
No, assolutamente. Io penso, ma fra l'altro non sono semplicemente io, nel senso che Lydie Launay, Vincent Baggioni, Yankel Figelkov e Jean-Yves Vautier, con cui abbiamo co-diretto questo libro, e la stragrande maggioranza, cioè la totalità, penso, degli autori che sono nel libro, condividono quest'idea che l'approccio comparativo dovrebbe far parte, se vuoi, della formazione metodologica di qualsiasi sociologo o laureato in sociologia, se vuoi, che dovrebbero avere una certa familiarità, cioè, allo stesso modo in cui hanno ovviamente una familiarità con i metodi etnografici, i diversi modi di condurre un'intervista approfondita, una survey e i principali strumenti statistici, anche l'approccio comparativo dovrebbe far parte, diciamo, di questi strumenti di base con cui hanno una certa dimestichezza. E fra l'altro questa è una delle ragioni anche perché, per cui il libro è stato pensato anche per gli studenti, i dottorandi o tutti i colleghi che vorrebbero, diciamo, un po' completare un pochettino la loro formazione in questo senso. Ed è anche la ragione per cui, fra l'altro, il libro l'abbiamo scritto in francese, non in inglese, perché ovviamente, cioè, ci potevano essere due modi di fare, o di scrivere il libro in inglese per fare una specie di vetrina del modo in cui si fa sociologia urbana comparata in Francia, perché tutti i colleghi del mondo, cioè perlomeno quelli che parlano inglese, lo potessero leggere. Però il problema è che facendo così ci tagliavamo comunque da una parte degli studenti, in particolare dei più giovani, che parlano meno bene l'inglese o non lo leggono ancora, mentre qui l'idea era, diciamo, di rendere il libro fosse accessibile anche, anche per loro. Allora, detto questo, non vuol dire che tutti i sociologi urbani debbano mettersi, cioè che noi pensiamo che tutti i sociologi urbani debbano mettersi ad elaborare, condurre ricerche comparative. Cioè, ovviamente, farlo a livello, diciamo, avanzato è comunque qualcosa che richiede una certa specializzazione metodologica, e allo stesso modo, se vuoi, in cui alcuni di noi fanno ricerche multimetodo, sì, o fanno, diciamo, alternativamente ricerche usando diversi metodi, mentre altri forse sono più specialisti in etnografia o specialisti in statistica, anche per la ricerca comparativa, se vuoi, penso che le cose vadano così, cioè non si tratta di che tutti la debbano fare o che le ricerche comparative siano necessariamente più, diciamo, siano essenziali, cioè che sia essenziale farle fare da tutti o che uno non possa fare una buona ricerca se questa ricerca non ha una dimensione comparativa. Come sempre, cioè il metodo, se vuoi, e il research design va deciso in funzione della domanda che ti poni, cioè se per rispondere a certe domande devi fare una ricerca comparativa, per rispondere a certe altre domande devi fare una etnografia, una monografia etnografica localizzata in un certo, su un certo campo. Tuttavia, se posso solo completare con una cosa, c'è però una cosa che secondo me va sottolineata, è il fatto che siamo comunque però in una disciplina sempre più integrata a livello internazionale. E dunque in conseguenza siamo tutti sempre più spesso in una situazione di comparazione implicita. Cioè nel senso, quando per esempio mobilizziamo per elaborare un progetto di ricerca o analizzare dei dati raccolti in Italia, dei concetti che vengono dall'estero, in realtà stiamo già facendo comparazione internazionale. E questo ovviamente è anche una delle cose che il libro, cerca di analizzare. Il fatto che la comparazione in realtà, anche se vuoi il research design di raccolta dei dati empirici non è comparativo, generalmente il dialogo scientifico ti costringe ad esserlo sempre di più.
Sì, sì. Io poi spero e credo che ci sarà occasione per tornare in questo podcast anche per parlare di uno dei tuoi ultimi libri empirici con Jules Naudet, Serge Pogain mi sfugge il nome.
Camilla Giorgetti.
E Camilla Giorgetti. In cui avete comparato, diciamo, come a San Paolo, a Delhi, a Parigi i ricchi guardano i poveri. Ma purtroppo stiamo un po' terminando il tempo a nostra disposizione e io vorrei veramente farti due domande molto veloce. La prima è anche un po' provocatrice, giusto per chiudere un po' scoppiettando. Perché noi sappiamo che la sociologia, poi la sociologia urbana in particolare, sono veramente conflittuali al proprio interno. La sociologia urbana è attraversata da una forte dialettica di scuole, approcci, epistemologie. Quando avete pensato questo libro, avevate in mente un avversario implicito? Non un nemico, ma diciamo delle modalità di fare scienza che volevate sfidare? Perché ovviamente il vostro libro è molto pluralista, ma nell'insieme c'è qualcosa a cui vi opponete?
Allora, sì, nel senso che ci opponiamo di sicuro a un certo settarismo metodologico, cioè se vuoi, a quest'idea che ci sarebbero, diciamo, dei metodi che avrebbero una specie, diciamo, che ti permetterebbero di avere un accesso più autentico alla realtà sociale e che una versione di questo settarismo metodologico che praticamente considera che la comparazione per forza è meno approfondita su ognuno dei casi e dunque più superficiale. Cioè, in un certo senso il libro è un modo di far vedere che la comparazione è fatta in Francia da gente con dei paradigmi teorici molto diversi fra di loro, con gente che da colleghi che fra l'altro hanno spesso, per molti di loro, che sono riconosciuti come estremamente, diciamo, come esperti, sia come etnografi, come intervistatori, come studiosi di appunto come gente che usa la statistica, e dunque era un modo di far vedere che in realtà questa opposizione che certi tentavano di creare o di ricreare fra diciamo comparazione e qualcos'altro, secondo noi non esisteva, e che diciamo voler mettere a distanza la comparazione era un pochettino come voler rinunciare a uno degli strumenti che uno ha nella cassetta degli attrezzi teorica e metodologica.
Certo. Senti, un'ultima questione al volo, prima di salutarci. C'è un testo che avresti voluto includere nel libro, ma che hai scoperto in seguito, quando ormai il libro era chiuso e in stampa? Detto altrimenti, c'è un altro testo, non tuo, che ti piace, che ti sta ispirando e che vorresti segnalarci?
Allora, diciamo, ovviamente testi che mi ispirano e che, sì, e che mi piacciono, fortunatamente ne incontro diversi al mese, perché altrimenti il nostro mestiere sarebbe un po' troppo doloroso. Però, diciamo, se proprio prendo la tua, cioè proprio il senso della tua domanda, nel senso, c'è forse qualcosa che potrebbe essere stato nel libro e che invece non c'è. Sì, allora, un po', allora, fra l'altro non è per non aver, diciamo, per non averci provato, ma diciamo che ci sono, secondo me, uno dei difetti forse del libro è che ci sarebbero avrebbero potuto esserci stati un paio di capitoli in più che un po' più direttamente studiano in modo, comparativo il ruolo, date di certe istituzioni. In particolare, a un momento avevamo avuto l'opportunità di avere, in realtà avevamo anche chiesto a Fabien de Sage, che è maître de conférence, professore associato all'Università di Lille, e che lavora in realtà, facendo paragoni fra la Francia e il Canada in particolare, sulla politica di attribuzione delle case popolari. Una cosa, fra l'altro, che a livello di comparazione intranazionale francese, ad esempio, è stata fatta anche da Marine Bourgeois, che ha lavorato un po' sulle stesse problematiche, facendo però paragoni fra diverse città francesi, perché questa questione della politica di attribuzione delle case popolari è spesso gestita, diciamo, è una realtà che ha delle diversità regionali, e anche diciamo, a livello del département in Francia. Dunque, sicuramente un capitolo, diciamo, di questo tipo, un paio di capitoli di questo tipo che avrebbero approfondito un po' più il modo in cui si può fare della comparazione fra istituzioni, sarebbe stato, diciamo, interessante. Ad esempio, sul mercato immobiliare, diciamo, c'è un po', diciamo, il capitolo. C'è un capitolo, il capitolo di François Cousin, sul mercato immobiliare. Però una cosa che fosse, diciamo, un'altra istituzione un po' più pubblica come questa sarebbe sicuramente stata interessante da presentare.
Senti Bruno, ti ringrazio tantissimo e ti ringraziamo molto. Io sono Tommaso Vitale, in dialogo con Bruno Cousin, uno dei curatori del recente volume D'une ville à l'autre, La comparaison internationale en sociologie urbaine, che è uscito lo scorso anno, nel 2019, pochi mesi fa in realtà, per La Découverte. Gli ascoltatori e le ascoltatrici possono trovare tutti gli approfondimenti che Bruno Cousin ha consigliato sul sito www.intervistautori.org, in cui potrete trovare anche le altre puntate che sono presenti anche sulle principali piattaforme podcast. A presto e grazie mille a Bruno Cousin.
Grazie a voi, grazie Tommaso.